protagonista in biblioteca civica fra poco alle 18:30, Wu Ming, in particolare Wu Ming 1, che è qui con noi. Buonasera, grazie.
Ciao.
Dunque, si parlerà principalmente di Canta la Mappa, un progetto che nasce da alcuni laboratori che sono seguiti a un testo, un libro che si intitolava Mappe. Qual è stato il percorso e quali sono stati i risultati?
Soprattutto uno di noi, Giovanni, Wu Ming 2, ha fatto un laboratorio a partire da questo grande bestseller, insomma, del libro illustrato, che ha venduto decine e decine di migliaia di copie in Italia e che è un bestseller in tutto il mondo, appunto, che si chiamava Mappe, uscito per Electa Kids. Electa, la casa editrice, ha chiesto a Giovanni a un certo punto di partire dalle immagini che si vedevano, perché ci sono queste grandi mappe di paesi del mondo con sopra appunto i personaggi caratteristici, oggetti strani, e partire da questi oggetti per fare un percorso laboratoriale con dei bambini per costruire delle storie che partissero da quegli oggetti. Cosa c'è dietro quegli oggetti, perché sono lì? Ed è stata un'esperienza molto fruttuosa che ha fatto venire voglia alla casa editrice di proporci di fare noi un libro che avesse a che fare col viaggio, con le mappe e con racconti per bambini, per ragazzi. Noi diciamo sempre per bambini dagli 8 ai 108.
Perfetto.
Anni, perché a 109 già è uno un po' rimbambito, ma fino a 108 ci può arrivare, e 7 forse è troppo piccolo, quindi il range è quello. E quindi ci siamo messi al lavoro e abbiamo raccontato le storie di questi due personaggi, Guido e Adele Canta la Mappa, che sono due vecchi hippie, due vecchi fricchettoni che hanno viaggiato tutta la vita. Non è chiaro che lavoro abbiano fatto, ma si sa che hanno viaggiato tutta la vita e hanno portato un sacco di ricordi, di souvenir, di storie, e hanno un librone, il librone dei viaggi, in cui sono incollati, attaccati tutti questi souvenir, e noi immaginiamo di sfogliarlo, e ogni pagina che è riprodotta dentro il nostro libro dà il via a una storia di un loro viaggio che hanno fatto.
Viaggi, storie, mappe, a me viene in mente l'Isola del Tesoro.
Sì, infatti c'è l'Isola del Tesoro, c'è un dichiarato omaggio a Stevenson e all'Isola del Tesoro. È un racconto dove Guido e Adele praticamente sono stati in quell'isola lì, quella raccontata nel romanzo di Stevenson.
E giocare ai pirati, alle avventure più in generale, è probabilmente una delle abitudini storicamente più diffuse tra i bambini e fra gli scrittori, probabilmente fra chi gioca con la fantasia e chi gioca concretamente per divertirsi. Il gioco in letteratura è molto presente, sia come contenuto che probabilmente come approccio. Lo scrittore in alcuni momenti gioca e il lettore vuole essere giocato da un certo punto di vista.
Sì, e noi questo lo portiamo a un livello anche più alto, più intenso, perché siamo un collettivo, quindi scriviamo insieme, e quindi immaginarci insieme le storie, improvvisare insieme sviluppi delle storie, diventa una sorta di gioco di ruolo o di gioco di realtà alternativa, in cui ci inventiamo anche delle tecniche che possono ricordare anche i giochi letterari delle avanguardie, cose del genere, tutto per stimolarci a vicenda e immaginarci queste storie, che poi nei nostri romanzi per grandi sono molto molto complesse, hanno degli intrecci enormi con centinaia di personaggi, quindi per forza ogni tanto dobbiamo inventarci una metodologia nuova, un meccanismo ludico diverso per poter portare avanti questa cosa qua. Mi ricordo che un romanzo 54 lo scrivemmo facendo Li Ching, cioè buttando Li Ching e leggendo nel libro dei responsi cosa veniva fuori, ci facevamo venire l'idea per i capitoli successivi.
Questo in sostanza significa trovare nuove regole per la scrittura, nuove metodologie, e quindi inventarsi giochi nuovi. È quello che succede nel gioco, ma può accadere anche in letteratura.
Sì, inventarsi anche dei limiti per poterli aggirare in modo creativo, perché la fantasia senza nessun tipo di limite è una palude. Se tu ci metti dei limiti diventa un fiume ha dei limiti, ha i suoi argini, ha il suo alveo, ha il suo letto, ed è un ricettore di storie. Invece l'acqua senza alcun tipo di contenimento, eccetera, è stagnante, è la della palude, ecco. Quindi noi spesso ci inventiamo dei limiti, proprio delle camicie di forza, per potercele togliere in maniera creativa, la Houdini, per dire. E questo è, ci teniamo molto a questa cosa qua, anche non solo nella scrittura, ma anche nel nostro profilo pubblico di scrittori, questa cosa che noi tassativamente non ci facciamo fotografare e non andiamo in televisione, ci ha costretti a inventare delle altre modalità di comunicare con i nostri lettori, ecco. Questo è, o anche il fatto di non avere un profilo Facebook ci ha spinti a usare i social media in una maniera che non era intuibile prima. Ci mettiamo dei paletti, proprio dei limiti, e il gioco è di trovare il modo di superarli.
Questo concetto della creatività e dei limiti da superare è un ulteriore parallelismo possibile fra il gioco, protagonista Aldocati, e la letteratura.
Ah, senz'altro, senz'altro. Tra l'altro, voglio dire, un gioco è sempre anche una storia che viene raccontata. È la storia del proprio svolgimento, ma è anche la storia che spesso fa da allegoria, fa da sfondo, fa da pretesto, fa da occasione per il gioco. E questo appunto può valere per il gioco di strada, può valere per il gioco di ruolo, può valere per il gioco di carte, può avere per gli scacchi in fondo sono due eserciti che si fronteggiano, il gioco è sempre anche una storia, e quindi una storia è sempre anche un gioco.
La fantasia come elemento principale, anche quando si va a cogliere dalla realtà, questo sì. Nel gioco, che magari spesso e volentieri a livello dei bambini parte dal facciamo che io ero,
sì.
Sia in letteratura, ma mi immagino, tanto per l'autore che si immedesima nei suoi personaggi, quanto nel lettore che si immedesima a sua volta nei personaggi stessi e ne deve essere coinvolto.
Sì, questo anche quando si scrive non fiction, secondo me, quando scrivi di storie vere, a maggior ragione devi trovare una modalità di entrarci dentro, di raccontarle in una maniera inedita, da un punto di vista spiazzante, per farlo arrivare ai lettori in modo completamente diverso da come l'hanno ricevuto fino a quel momento, e quindi anche lì entra in campo la fantasia, il gioco, devi riuscire a giocare, a manipolare quei materiali veri senza falsificarli. Anche questo è un limite che ti dai, cioè che comunque devi cercare di restituire la realtà ai tuoi lettori, però ci sono tanti modi di farlo.
Anche perché magari alla lunga uno stesso gioco può stufare, e allora bisogna cambiare un po' le regole per rinnovarlo. E anche letteratura.
Assolutamente. Noi addirittura abbiamo una nostra massima, abbiamo un nostro motto, che è una storia vera raccontata sempre allo stesso modo diventa falsa.
Beh, direi proprio che è così. C'è la possibilità di far sì, tanto con il gioco quanto con la letteratura, che la magia e il fantastico diventino qualcosa di più concreto, se non proprio in quel momento, almeno di nuovo in un meccanismo mentale che ci porta al di fuori del quotidiano e ci porta via almeno nei momenti in cui stiamo leggendo, oppure nel quale stiamo pensando una storia diversa.
Sì, la magia è molto calzante, a parte che noi collaboriamo con prestigiatori, illusionisti, e siamo noi stessi molto interessati alla magia, ma in fin dei conti, quando tu scrivi un romanzo e vuoi che il lettore lo legga e ci cada dentro e venga assorbito da quella lettura, venga conquistato, venga affascinato da quella lettura, quello che tu stai facendo è predisporre un gioco in cui scompare un mondo, cioè quello che ha intorno a sé il lettore fisicamente, e ne appare un altro, quello che tu racconti. Quindi è proprio la quintessenza della magia.
Certo, e mi immagino, tornando a quello che accennavamo prima, il classico gioco d'insieme dei bambini che stanno in un parco, in una stanza, in un ospedale, a scuola, e si immaginano dei luoghi diversi, si medesimano ed entrano in luoghi diversi di immaginazione per poter permettere il gioco e la sua realizzazione, nella quale loro credono tantissimo, tanto quanto ci crede il lettore di qualunque età, che accetta il compromesso della lettura, cioè quello di dire ci spostiamo dal mondo reale, ne prendiamo un altro
che non è meno reale, tra l'altro.
Esattamente, e che per quel momento lì, che finché siamo dentro nel racconto, finché siamo nel romanzo, siamo d'accordo che tutto quello che è scritto è possibile.
Esattamente, è plausibile. Sì, sì, assolutamente. E tutto quello che leggi, anche appunto perfino nei romanzi fantasy, ha una sua coerenza dentro quel mondo, e quindi è reale.
Benissimo, noi stiamo per salutare Wooming 1, prima di lasciarlo andare in biblioteca civica, dove potrà, insieme al giornalista Beppe Muraro, riprendere questi spunti e proseguire con il racconto e presentare Canta la mappa. Lo salutiamo con una aneddoto e un ringraziamento allo stesso tempo. Quando la nostra avventura come radio universitaria è iniziata 10 anni fa, uno dei nostri redattori, uno dei nostri ragazzi, ha preso spunto da un vostro romanzo Q e ha realizzato un radiodramma che è stata un'avventura importantissima per noi, perché ne siamo stati coinvolti tutti. Tra l'altro ciascuno di noi era un personaggio, ma senza sapere gli altri cosa dovevano fare, quindi poi ci riascoltavamo per scoprire quale fosse la vicenda, e questo è un po' un legame che ci ha sempre avvicinato noi di Fuori Aula Network a Wuming. È l'occasione per ringraziarvi di persona per il vostro lavoro.
Grazie a voi, la cosa mi piace, mi incuriosisce anche molto, e vorrei, appunto, se è sopravvissuto questo radiodramma, mi piacerebbe anche averne testimonianza.
Lo recupereremo e ve lo faremo
benissimo,
avere.
Grazie.
Grazie mille a Wuming 1, buona serata e buona conferenza.
Ciao.